Eccoci di nuovo qui con una nuova intervista. Quella di oggi è una puntata speciale per me, mamma di gemelle. Spero davvero, davvero che vi arrivi al cuore, perché arriva dritta dai nostri cuori. Ciao a tutti! Oggi abbiamo una nuova ospite. Questa nuova ospite è prima di tutto un'amica. E poi è un'altra mamma di gemelli. Lei, a differenza di me, ha un maschietto e una femminuccia bellissimi. Dovete troppo seguirla su Instagram. Lei è Sara Calzolari. Ha due bambini bellissimi e è una super mamma di gemelli. Anche perché se hai i gemelli sei per forza una super mamma, vero Sara?
Ah sì, puoi dirlo. Ti autogratifichiamo così, dai.
Sì, ma anche perché... Se anche non te lo senti, in realtà lo diventi per forza, perché è una questione di sopravvivenza.
Assolutamente, assolutamente.
Allora, qualche giorno fa su Instagram avevo chiesto alcune domande, alcune curiosità che potevano esserci, soprattutto per chi non ha gemelli, nei confronti di genitori che invece hanno dei gemellini, perché è un mondo che se ne sente tanto parlare, ma non si conosce veramente, perché... Diciamo che tutto quello che si sente un po' per sentito dire. E sono arrivate delle domande molto, molto carine, molto curiose. La prima domanda che faccio subito a Sara così a bruciapelo, e che è anche un po' il primo dubbio che ti viene quando scopri di aspettare due gemelli, secondo me, è questa. E guarda caso, secondo me non è un caso che sia arrivata proprio per prima come domanda. Com'è crescerne due contemporaneamente?
Ah, beh, bella domanda. Come si fa? Cioè, io penso che in realtà quando ci si trova nelle situazioni, sia soprattutto in questa situazione, guarda, ho avuto veramente poco tempo per pensare. È una cosa che mi hanno chiesto tutti dal primo momento in cui mi vedevano con questi due micro pargoli. Ma come fai? Non mi faccio questa domanda, cioè io faccio, diventi una macchina da guerra.
Sì, non hai il tempo.
Non hai il tempo neanche per le paranoie, cioè io mi ricordo che proprio i primi tempi non mi ponevo nessun problema, non mi veniva nessuna ansia, perché non avevo il tempo per avere ansia o avere problemi o farmi lucubrazioni mentali che poi di risposte insomma non ne trovi, quindi... niente, facevo...
Ma in gravidanza cosa pensavi?
Ah, in gravidanza, la gravidanza è stata una tragedia. La gravidanza è stata una tragedia. In realtà quando l'ho scoperto è stato bellissimo, nel senso che, io non ho fatto il classico test delle lineette, ma ho iniziato a star male subito. E quindi ho detto qua c'è qualcosa che non va e mi sono fatta direttamente le beta. Erano talmente alte...
Sì.
Ho detto sono due.
L'ho fatto anch'io.
Mi hanno risposto, cioè Davide, il mio compagno, mi ha risposto, sei la solita esagerata, è impossibile.
Sì, sì, quando l'ho detto a mia mamma, ma guarda che io ho fatto il test delle lineette che di solito ci impiega 3 minuti, il mio ci ha messo 3 secondi. Esatto. E lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, esatto. Cioè che non andava, che era sospetta la cosa. Esatto. Quando l'ho detto a mia mamma, siccome noi arriviamo da mia sorella che ha avuto due gemelle, ecco. Quando l'ho detto a mia mamma, mi ha fatto, ma no, vedrai che andrà tutto bene.
Sarà solo uno. Sì.
Esatto.
Esatto. No, io ero convinta perché era veramente un risultato assurdo. Cioè se normalmente devono essere tipo 80, erano 658, una roba del genere. Cioè sì. Una cifra assurda, per cui io ero contentissima. Cioè nell'ingenuità e nella totale
l'ingenuità stupendo,
inconsapevolezza totale, ero felice come una Pasqua. Perché li abbiamo cercati per tantissimo tempo e quindi quando sono arrivato ho detto, oh, beh, bene, così, cioè, tra virgolette, no? La solita frase ti toglie il pensiero, quante volte te l'hanno detta, ecco.
Troppe, ecco. Una delle cose che non è tanto carino dire ai genitori di gemelli è ti togli il pensiero.
Esatto, è vero, è tremendo. Sì. È vero, e te lo dicono dai, poi nel mio caso dai sono due maschio e femmina, perfetto, hai fatto la doppietta, sì. Ora sei a posto,
Invece a me dicono adesso fai il maschio, perché io ho due femmine, quindi dico ah dai, adesso c'è, bisogna farne un altro che si fa il maschio. Io dico sempre va bene, quando venite a curarmeli voi io ne faccio un altro.
Esatto, esatto. Ma secondo me poi questa voglia verrà, arriverà.
Ma, perché l'altra domanda molto interessante che ci è arrivata è: pensi di avere altri figli? Se sì, hai paura di avere altri gemelli?
Allora, vorrei tantissimo avere un altro bambino, ed è una cosa che ho proprio maturato negli ultimi 2-3 mesi, perché prima rispondevo mai più. poi in realtà abbiamo scavallato un po' un momentaccio.
Cioè il momentaccio praticamente sono dei terribili due molto, molto, perché diciamo i terribili due nei gemelli sono difficili tanto.
Molto, il problema è che sai, ti parlano tutti di questi terribili due, nessuno ti racconta che arrivano i tre. E a 3 anni questa cosa è 4 volte più forte. È diverso, perché diciamo che sei preparato, nel senso che i terribili due cosa fanno? Ti sconvolgono la vita, perché arrivano improvvisamente e cambiano completamente, cioè il carattere dei bambini viene fuori fortemente, iniziano a essere a identificarsi come individui e a voler decidere per sé. Durati un anno dopo, cioè risulta questo, però con un impeto molto 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 più forte. Almeno nel mio caso, ti devo dire la verità, io ho avuto la fortuna che uno solo dei due ha avuto questa reazione esagerata. Bianca per fortuna no, quindi avevo solo lui da dover gestire così. Ma lui veramente mi ha fatto vacillare per diverso tempo, sono stati 3 mesi complicatissimi. Diciamo che passato questo momento mi è salita questa grandissima voglia di un altro bambino.
Dovreste vedere la mia faccia in questo momento, mentre lei dice che gli è salita la voglia di avere un altro bambino, cioè io vorrei che voi poteste vedere la mia faccia.
Ti giuro che ti arriverà, soprattutto quando inizi a vederli veramente grandi, quando iniziano ad avere delle autonomie importanti. E ti accorgi che tra virgolette ti cercano meno anche fisicamente, li prendi meno in braccio, passano diverse ore nelle quali non hai il momento di coccola, cioè è uno stacco importante che io sto vivendo e ho iniziato ad avere proprio questa voglia di avere un pargolino da coccolarmi di nuovo da capo.
E se sono due?
Non sai che in realtà sono convinta. Pensa un po' come è la stessa ingenuità di cui ti parlo. Sono convinta che non succederà, perché sono abbastanza fatalista in queste cose e penso che tutti, tra virgolette, i problemi, perché 2 figli non sono un problema, cioè sono una gioia. Ma
sì, cioè inseriamo nel giusto contesto quando parliamo di problemi, esatto, in tutta questa intervista, cioè esatto. Si parla di problemi ma lo sappiamo benissimo che non sono veri problemi.
Esatto, esattamente, diciamo che le cose grandi che ti capitano nella vita, io sono convinta che ti capitino perché tu puoi superarle. Certo ti mettono alla prova, certo vacilli, certo è faticoso, ma tu puoi superarle. Io sono convinta che altri 2 gemelli non potrai superarli. Quindi penso che se mai arriverà un terzo figlio, mi grazieranno con la gioia di averne uno solo.
Ok, allora io... cioè esternamente io penso che la tua voglia di avere un altro figlio è talmente grossa, esatto, che ti stai autoconvincendo che sarà uno solo.
Sì, ma esatto. È che io
ti illudi.
No, è che io in realtà i problemi me li metto quando arrivano. Cioè è ora di stare a agitarmi e poi ti dico la verità, onestamente penso ok, vabbè, ne arrivano altri 2, ce l'ho fatta una volta, perché non farcela di nuovo, cioè di base la prendo un po' così,
con filosofia.
Sì, vabbè, per forza.
Allora, io sono convinta, forse perché anche essendo passata dall'esperienza di mia sorella e avendo visto mia sorella, quando vedo le mie e penso a tutto quello che facciamo durante il giorno, cioè a come sono le nostre giornate, io veramente penso che i gemelli capitino alle mamme che ce la fanno, cioè è come se loro sapessero, ok, questa qua è cazzuta abbastanza per riuscire a farcela, quindi possiamo andare da lei, cioè ce la facciamo, in qualche modo ne usciamo, perché io lo so che tanti figli sono difficili, cioè tutto è difficile, però quando passi da 0 a 2, cioè proprio la vita non ti si sconvolge di più. Cioè di più, tu passi, tu cambi, cioè tu non sei più la stessa persona, perché diventi talmente, è quello che io penso sempre, è il passare dall'essere in, il comandante della tua vita all'essere in minoranza assoluta, perché tu quando sei da solo durante la giornata sei in minoranza, tu ne hai due e tu sei una, e in quel momento lì tu veramente, cioè lo spirito di sopravvivenza in te deve essere talmente forte da farti andare avanti.
È vero, è così, diventi una minoranza.
Sì. Sì, sì,
è tosta.
È tosta.
Da 2 a 4 ci vuole un altro adulto con te H24.
Sì.
Deve essere veramente. Sì. È così.
Dai. È così, però vabbè, dai ragazzi, si fa. Infatti, perché ricordiamoci che magari poi ci ascolta qualcuno che aspetta gemelli. È bello, ragazze, sappiate che è bello, è dura ma è bello, però io non voglio essere ipocrita e dirvi sono tutte rose e fiori, non sono tutte rose e fiori, però ce la si fa e quello che ti torna indietro è talmente grosso che qualunque fatica ne vale la pena.
E poi diciamo anche che cioè è magico vederli crescere insieme, è una dà un'emozione il rapporto che hanno, il paragone che tu fai, paragone positivo rispetto a magari al carattere di due esserini microscopici che però hanno già delle differenze, il loro legame viscerale è, cioè, sì, è veramente molto interessante.
Io quando vedevo le mie nipoti e poi quando vedo le mie figlie pensavo sempre, ma tu pensa a livello proprio quando erano nella pancia, agli impulsi che si sono mandati tra di loro, a come loro, nel momento in cui il loro corpicino si stava formando, si mandavano degli impulsi che solo loro capiranno mai, cioè che neanche cioè è talmente tanto parte della loro carne, del loro essere, che noi non la capiremo mai, ma in realtà non la capiscono neanche loro, cioè loro la vivono e basta, perché è sempre... finché non vedi dei gemelli che non li vivi giorno per giorno non te ne rendi conto, ma è come se loro avessero una connessione, è come se fossero costantemente connesse, come se ci fosse un filo in realtà che li connette costantemente.
È vero, il cercarsi costantemente anche solo con uno sguardo,
sì, anche per litigare, però si cercano sempre.
È vero, e questa cosa soprattutto io mi ricordo proprio i primissimi giorni, i primissimi momenti. Quindi buttati al mondo, cioè dalla pancia, dal caldo, dall'avvolgimento che vivevano.
Che poi loro ancora di più, perché quando esatto, gli ultimi mesi sono strettissimi.
Esatto. E io mi ricordo che erano meravigliosi perché messi vicini si andavano a toccare con le fronti.
Sì.
Cioè proprio nei primi momenti, se loro erano vicini, erano più sereni.
Sì.
Questa cosa era pazzesca.
Sì, sì, perché non so dove hai partorito tu, ma dove ho partorito io per i gemelli c'era la culla gemellare.
Ecco, da noi no, in realtà secondo me per certe cose sono molto avanti per la sanità, ma un po' indietro per quanto riguarda la cura dei gemelli, quindi noi avevamo due cullette.
Io avevo la gemellare, pensa che le mettevo sempre, quando mangiavano, dopo le appoggiavo giù e le mettevo una da una parte e una in un'altra parte, non erano attaccate, però avevano 24 ore, si univano, sì, in un modo o nell'altro si avvicinavano e dormivano una appoggiata all'altra.
Io ho provato a tenerli separati nelle cullette come mi chiedevano di fare, e non era possibile perché non stavano, e quindi bastava semplicemente metterli insieme e loro si avvolgevano l'un l'altro e si calmavano. Sì. Poi in realtà ti dico la verità, io me li sono tenuti addosso 2 giorni, non li ho mollati più.
Io purtroppo le ho dovute lasciare perché sono andata in terapia intensiva loro.
È vero che me l'hai raccontato. No, noi siamo stati fortunati, per fortuna.
Lì è stato un momento in cui come mamma ti senti un po' fallita, perché quando ti dicono che devono andare in terapia intensiva... vabbè, ma questa è un'altra storia che racconteremo in un altro momento. E poi, è vero, allora, tutti quando si parla di gemelli, tutti quanti parlano di questo rapporto simbiotico meraviglioso, però io qua vorrei sollevare un attimino questo lenzuolo di conoscenze e dirvi, è vero che il rapporto è sempre meraviglioso?
No, come sempre meraviglioso, assolutamente no. Cioè, in realtà il 90% del tempo sono liti, botte, urla, rubarsi giochi e scontri. E soprattutto, secondo me, dall'anno e mezzo ai tre questa cosa è veramente forte. Poi iniziano a avere la complicità e la gioia dell'avere sempre qualcuno con cui fare cose. Quindi magari c'è la lite ancora, c'è la botta, ci sono, sì, perché si litigano e si picchiano i miei figli abitualmente, è proprio una cosa che succede spesso.
Continuamente.
Però, continuamente, però dura pochissimo, cioè nel senso loro litigano, ma non rimangono arrabbiati, non si tengono il muso.
No, non c'è... e poi non vogliono che ti intrometti.
E ecco, no, invece
le mie vengono a dirmi che è la picchiata, però se io riprendo quella che è la colpevole, quell'altra si arrabbia.
Ah no, i miei invece provano un senso di soddisfazione. In realtà ho imparato a intromettermi veramente pochissimo.
Ah sì, è la prima cosa che bisogna imparare.
O comunque a ridimensionare la lite, cioè ok, ti ha dato un pugno, poi un pugno, ti ha dato una spinta, ti ha dato un morso, ti ha strattonato un gioco, ma tu prima cosa hai fatto? Cioè io mi pongo sempre questa domanda, perché noi non siamo sempre lì e non vediamo ogni situazione, quindi tante volte le liti sono scatenate perché c'è qualcuno che le scatena, e non è detto che quello che poi si ribella sia veramente il colpevole. È ovvio che non va bene che si picchino, però non va bene neanche che si stuzzichino. Quindi con questo concetto io non sgrido, o tendo a lasciar molto correre, a meno che le cose non diventino veramente, vabbè, cioè non, se si degenera.
Io sgrido quando fanno qualcosa di oggettivamente sbagliato, cioè Beatrice l'altro giorno per la prima volta ha sperimentato il morso su sua sorella, ecco lì io comunque l'ho ripresa perché gli ha fatto un morso, cioè ti dico che è passata una settimana e lei ha ancora il segno, cioè non era un morsicino, era proprio un morso con l'intento di mordere, lì l'ho ripresa subito per cercare di far morire sul nascere questa abitudine.
Ecco, i miei hanno iniziato a un anno a mordersi, ma vabbè, questa è un'altra cosa.
No, cioè, le botte, ok, cioè, ha un livido gigante, quindi vuol dire che il morso era bello forte, ecco.
No, certo, era proprio arrabbiato, è stato un morso bello.
Sì, però anche lì ho ripreso anche Rebecca, perché ha iniziato Rebecca.
Certo, no, ma infatti è sempre così. È così.
E infatti l'altra domanda che arriva è, come si gestisce il rapporto 1-2, cioè come noi ci rapportiamo a loro?
Bellissima domanda, questa è una cosa estremamente complicata ed è una delle cose che più mi sono chiesta in gravidanza, e soprattutto per quanto riguarda io sto attenta a quanti baci do a uno e a quanti baci do all'altro,
sempre,
e mi rendo conto che li conto. Cioè, è una cosa da pazzi.
Sì, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma mentalmente la nostra testa lo fa.
Lo fa, ed è importante che sia così. Cioè, bisogna stare attentissimi. Finché sono molto piccoli, questa cosa la noti meno. Quando iniziano a crescere, vedi proprio che se stai avendo un momento di coccola, gioco con uno, l'altro ti guarda, e guarda te, e guarda quello che fai, e quindi va coinvolto. Subito, cioè io adesso se ho il momento di gioco con uno, magari sto molestando Bianca, stiamo giocando, ridiamo, gli faccio il solletico, finisco di molestare Bianca, ma dopo è il turno di Riccardo, io non posso assolutamente mancare a questa cosa,
no.
Si creano delle situazioni veramente poco simpatiche e loro notano tutto, perché c'è una grandissima
velocità. I tuoi aspettano, le mie no.
È perché sono piccole.
È
una cosa che avviene successivamente. Quando erano così piccoli era tutto uno fare tutto insieme.
No, ma poi non insieme. Cioè loro non vogliono che io tocchi l'altra. Cioè se una è tra le mie braccia e io dico all'altra vieni anche tu, lei mi dice no perché vogliono me in esclusiva.
Sì, è vero, fanno anche questo. I miei un pochino meno. Ma è vero, succede. Bisogna
è indole.
è indole e bisogna comunque stare attenti perché loro notano tutto e
tutto.
Creano comunque delle difficoltà di gestione, proprio malumori. E non riesco
sì, a... sì, ma guarda, per fare un esempio banale, perché magari non sempre si riesce ad afferrare, noi avevamo dei posti prestabiliti a tavola, perché tendenzialmente ci sediamo sempre agli stessi posti, e poi perché volevo che tutte e due le bambine sapessero che quello era il loro posticino, perché comunque una delle cose su cui ti fanno più il lavaggio del cervello, tra virgolette, se appena appena ti informi un po' del mondo dei gemelli, è non fategli credere che è tutto di tutti, cioè ognuno deve avere la possibilità di identificarsi in qualcosa di suo, di proprio. E siccome non sono tante le cose che poi i bambini hanno di proprio quando sono così piccoli, il seggiolone è la classica cosa.
Certo.
Quindi un posto era di Rebecca, un posto era di Beatrice. Cosa non ho calcolato però? La vicinanza con me.
È fondamentale.
E quindi abbiamo avuto dei mesi in cui era capitata vicino a me per caso Rebecca, abbiamo avuto dei mesi di lotte perché Beatrice non accettava il fatto che Rebecca fosse sempre vicino a me.
Certo.
E alla fine adesso a mezzogiorno si mette vicino a me una e alla sera si mette vicino a me un'altra. Loro hanno mollato il seggiolone, che ovviamente è identico, quindi ai loro occhi è indifferente, per il posto vicino alla mamma.
Certo, è vero.
Perché io poi avrei potuto risolvere, perché mi sarei potuta mettere in mezzo, però volevo anche che loro imparassero a stare vicino a un'altra persona che non fossi io. Però allo stesso tempo tu non devi fare le differenze, quindi cioè noi mamme di gemelli ci facciamo tutte queste paranoie, ma ci viene talmente naturale che poi alla fine la spinta al bisogno di trovare una soluzione ci fa trovare una soluzione.
Allora.
È sopravvivenza, magari qualche super psicologo educatore ci può dire che è sbagliato, però ragazzi bisogna andare avanti nella vita.
È sbagliato tutto fino a quando non ti trovi nelle situazioni, cioè sulla carta ci sono tante regole, tante idee, tante input, ma la verità è che poi dopo ti trovi nelle cose, bisogna che tu nella tua quotidianità con i tuoi bambini, che sono diversi da tutti gli altri, trovi le soluzioni migliori per tutti, ma anche per te, per la sanità mentale della mamma, perché
esatto.
Comunque cioè, è una cosa che è importantissima, cioè finché noi siamo salde tutto funziona, quando perdiamo la testa…
Anche perché loro sono un barometro del nostro nervosismo, più di ogni altra persona. Un papà, un nonno può essere nervoso e loro se lo lasciano abbastanza scivolare addosso, ma una mamma nervosa… è un bambino nervoso, questo in generale, non solo con i gemelli, solo che ovviamente con i gemelli si amplifica la cosa.
Sì, è così quando la mamma è la presenza, diciamo H24, perché poi in realtà adesso ci sono anche dei papà che fanno, tra virgolette, le veci della mamma, ma fanno il papà e stanno a casa con bambini e ovviamente la...
diventa il riferimento principale.
Esatto, diventa riferimento principale. Io una cosa te lo volevo dire prima, poi te lo dico ora,
vai.
Guardo il discorso. Una delle cose che ho imparato a fare, non riesco a farla sempre, ma ho iniziato a farla proprio nel periodo dei terribili due, è stato prendermi del tempo esclusivo con uno e poi con l'altro. Cioè io mi ritagliavo un'ora e mezza, quella che era, perché poi ho le possibilità, Mary, cioè è ovvio che non tutti
hanno,
però... andavo a fare la spesa, a due anni riuscivo ad andare a fare la spesa tranquillamente con uno di loro, ci sono andata anche spesso con tutti e due, però diventava veramente faticoso e quindi magari anche soltanto andare a fare la spesa, fare una commissione, andare in farmacia, qualunque cosa avessi da fare me ne prendevo dietro uno e stavo solo con lui. Questo ha aiutato tantissimo in certi momenti.
Ma non, quello che restava a casa non ci restava malissimo?
No, perché cioè io ho sempre spiegato molto bene, oggi vieni tu, domani viene tua sorella, viene tuo fratello. Cioè oggi viene Bianca, domani andiamo a fare questa cosa con te. Poi
quindi comunque programmi, cioè tu sai che...
programmi.
Hai due eventi che ti dividi con uno e con l'altro.
Assolutamente sì, e poteva capitare anche nella stessa giornata, cioè magari io andavo a fare una commissione con uno, tornavo, lasciavo l'uno e prendevo l'altro. E ho sempre, diciamo, mi ha sempre aiutato molto Bianca in questo, perché è comunque sicuramente più ragionevole, e quindi partivo portando fuori Riccardo. Riccardo
e come
primo,
Bea.
e poi Bianca la seconda. Lei sapeva che arrivava, perché io comunque quando faccio le promesse le mantengo, e a parte magari, sai, le prime due volte dove sicuramente c'è stato un problema, ma successivamente hanno visto che il loro tempo era una bellissima
c'era.
Cosa anche per loro, perché veramente si aprivano tantissimo di più. Cioè Ricky non parlava mai, perché lei lo ha sempre interrotto, è sempre stata un pochino più avanti anche proprio nella parola, e quindi lui non parlava, perché tanto lei tutte le volte che lui provava a dire qualcosa lo correggeva o finiva la frase per lui. E con me parlava, faceva dei discorsi. Cioè, quindi in quel momento lui dava veramente, soprattutto Ricky, che è diverso rispetto a lei, dava... mi dava
il suo carattere,
gioie, ma poi un bambino molto più tranquillo, più gestibile, più
sì.
Felice, sorridente. Cioè,
quando sono separate sono felicissime, sono proprio separate, cioè non è che non stanno bene insieme, però hanno quel è come se si rilassassero, è come se potessero dire ok, basta, non devo competere con nessuno, non devo ottenere attenzioni, non devo fare, posso rilassarmi un attimo. Li vedi proprio che sono diversi.
Sì, e la competizione è la cosa che proprio uccide.
È durissima.
Cioè, dal primo secondo che iniziano a fare qualcosa.
Sì.
Quella è tosta.
Guarda, io ho un video che ho riguardato adesso, che mi è capitato di rivedere adesso, ed è emblematico perché è il video in cui Rebecca inizia a camminare.
Mamma mia, lascia fare.
E c'è Rebecca, nel video poi... cioè, si vede Rebecca, perché l'ha fatto mio marito, si vede mio marito che riprende Rebecca e la incita per cercare a camminare, perché aveva capito che ce la stava per fare. E la cosa che mi lascia, cioè mi fa sciogliere proprio il cuore, vedere dietro Beatrice che nessuno la sta guardando e cerca di mettersi in piedi anche lei, cioè guarda la sorella con un'intensità, è come se tu vedessi una nuvoletta scritta sopra e capissi esattamente tutto quello che sta pensando. C'è un'intensità in quei movimenti, nel modo in cui la guarda, che sta cercando, siccome vede Rebecca che viene incitata dal papà, il papà così felice di guardarla e di fare, lei lo vuole fare talmente tanto anche lei, che cerca in tutti i modi di lasciarsi andare, di camminare. Mi fa una tenerezza quel video, cioè una roba che proprio ti spacca il cuore.
Ho un video uguale, credimi, cioè è pazzesco. Ha iniziato Riccardo motoriamente è stato sempre più veloce, lei per tutto il resto, lui motoriamente, e lei, che è una bimba che è abituata a primeggiare, in realtà impazzisce quando lui fa qualcosa per primo. E me lo ricordo, lui ha iniziato a camminare a 9 mesi. Bianca non ha mai pianto, praticamente, mai, cioè pochissimo, non è una bimba che si signola e si tedia. Quel mese lì, dai 9 ai 10, nel quale poi lei ha iniziato a camminare. Cioè,
9 mesi è prestissimo.
No, vabbè, lascia stare, lasciamo, chiudiamo questo argomento, perché è stata una tragedia.
Eh sì, perché poi era ancora piccolissimo.
Ha girato 3 mesi col casco mio figlio, in casa.
Eh sì, anche le mie, perché sbattevano dappertutto.
Lui ha 6 mesi. Prima ancora di iniziare a gattonare, di forza, si sollevava con le braccia, io ho tutti i mobili bassi, si sollevava di forza con le braccia e si tirava su in piedi, a 6 mesi. E quindi è stato, cioè, vabbè, non ti dico, cadute, questo caschetto in testa che non sopportava. Quando poi ho iniziato a camminare, tra virgolette, mi sono un po' più rilassata, ma lei è stata poi... incavolata come una pantera fino a quando non è riuscita.
Sì.
Io ho i video di lui che inizia a camminare e lei dietro con dei pianti disperati.
Mamma mia,
che segue gattonando e dice: guardate me, guardate me.
Sì, è una cosa impressionante. Ecco, a questa cosa attacco una domanda che questa volta è mia. È come una cosa che da mamma di gemelli chiedo a un'altra mamma di gemelli. Vedere due bambini insieme non ti mette mai la paura di... il timore che uno dei due possa primeggiare sull'altro e che quindi in qualche modo il carattere non si riesce a formare come si potrebbe formare naturalmente, ma viene un po' sopraffatto, viene un po' sovrastato dal carattere di un altro?
questo è un grande punto perché succede praticamente, non ti dico in tutte, ma succede, nelle coppie di gemelli c'è sempre quello che trascina, quello che viene più trascinato. Dipende molto da come la prende quello che si fa trascinare. Secondo me, sì, cioè, è una preoccupazione. Nel mio caso, non è tanto così, nel senso che lei è una leader, cioè lei è una leader, ma pretende di esserlo anche, no? Lo fa nel suo modino, che può essere anche, tra virgolette, grazioso, però lei deve primeggiare, cioè se non primeggia, un macello. Lui, no, non gliene frega nulla e neanche dà importanza al modo della sorella, ma non lo fa come se fosse un gregario, non so come spiegarti, no? Cioè, ci sono i leader e ci sono i gregari, non è che una cosa sia meglio dell'altra, non è così. Siamo in una società che dice che bisogna che ci siano tutti i leader, ma non è vero, non funzionerebbe il mondo, no? Se non c'è chi
Esatto.
trascina e chi si sa far trascinare e poi operativamente agisce. Quindi lui non è, secondo me, un gregario, è che non gliene frega niente, capito? Cioè, lui
Sì,
nel
gli
suo
scivola addosso.
mondo non gli importa nulla. Come non importa, cioè, come non fa una piega quando lo sgrido e se la ride e mi ignora, tanto e quanto dà importanza alla sorella quando vuole comandare. Cioè, finché il gioco gli va e si diverte, va bene. Quando poi dopo si stufa, si ribella. E quindi, per quanto mi riguarda, mi sento fortunata perché se fosse diversamente, probabilmente io farei una grande fatica.
Ecco, pensa che mio marito una volta ha dato le definizioni delle mie figlie perfette in quattro parole. Lui è uno che parla, ma che nei momenti fondanti dà poche parole. Loro sono due femmine alfa col pannolino.
Non male, ci sta.
Sono loro. Infatti loro litigano dalla mattina alla sera.
Ma va bene, cioè secondo me va bene così, nel senso che almeno nessuna delle due subirà il carattere dell'altra.
All'inizio Rebecca subiva Beatrice perché Beatrice sono entrambe due femmine alfa, ma a Beatrice si aggiunge la prepotenza, che
Sì.
quello è un casino. Comunque, adesso Rebecca ovviamente ha tirato fuori anche lei il suo carattere e non si fa più mettere i piedi in testa. Quindi urlano
E poi
continuamente dalla
piangeranno.
mattina alla sera.
Vabbè, ma questo lo so bene, capisco molto bene. I miei figli urlano come dei pazzi e io dietro.
Sempre. A volte mi rendo conto che urlano perché io gli sto urlando dietro e quindi aumentiamo i decibel e loro iniziano a ragionare a decibel più alti e continuano ad urlare. Però a volte non, cioè, non riesci proprio a evitarlo perché comunque loro tu riesci, è come se fossero ultrasuoni e infrasuoni, cioè non so, perché ti riesci a far capire, a far comprendere, arrivi a loro solo quando capiscono il tono di voce più arrabbiato, perché fino ad un certo livello loro sanno che possono
È
spingersi, no?
vero, è proprio ed è il momento in cui stai vivendo tu adesso, cioè proprio questo.
Sì, io arrivo alla sera che ho sempre mal di gola.
Io arrivo la sera che ho sempre mal di testa, quindi capisco, dai.
E qui adesso ti chiedo, i tuoi bimbi sono già, so che sono già nati all'asilo, tu li hai messi insieme o separati?
Insieme, pentitissima.
Sì?
Pentitissima. Sì, perché quando ho scelto di metterli insieme, ho fatto, tra virgolette, ho fatto bene. Il momento in cui l'ho scelto era il momento in cui era giusto che loro stessero insieme. Mi ricordo i primi colloqui con la maestra, dove mi veniva detto: non ho mai visto una coppia di gemelli essere così. Cioè, loro si cercavano nel momento del bisogno, ma poi in tutto il resto del tempo avevano le preferenze di giochi, preferenze di amici, ognuno la sua. E quindi, cioè, c'era armonia. Poi Riccardo ha iniziato ad avere queste crisi e lì è stato molto pesante perché Bianca le ha accusate tantissimo. Cioè, lui stava male, urlava come un pazzo e lei andava in crisi perché vedeva il fratello urlare. Probabilmente se fossero stati separati in quel momento, loro sarebbero stati molto più sereni. Forse è una cosa che abbiamo scavallato, non lo so, perché in realtà lui si è ripreso in quarantena, cioè la quarantena lui ha fatto benissimo, quindi io non...
Però vedi, era con la sorella comunque in quarantena. Cioè,
Sì, però era con noi.
ma quindi, magari non era peggio per lui avere la sorella in classe.
E sì, a scuola reagiva contro la sorella. Cioè,
perché magari si vergognava.
Reagiva contro di me, soprattutto. A scuola andava a reagire contro la sorella. Quindi stava diventando molto pesante anche a scuola gestirlo.
Però guarda, io in questo ti dico, mia sorella ha fatto la scelta opposta, le ha separate.
Ok.
Loro hanno pianto per 3 anni e hanno odiato profondamente l'asilo.
Ci sta.
E io nel uno dei 10.000 manuali che avrò letto di consigli a destra e a manca, c'è stata una cosa che mi ha colpito me la sono impressa nella testa. Allora, quando un bambino va all'asilo deve subire il distacco dalla mamma o comunque dal genitore, dalla persona che sta con lui quotidianamente, ed è già un bel distacco. E normalmente i bambini subiscono un distacco. Per i gemelli, se li mandi all'asilo e poi li separi, sono 2 distacchi da dover gestire.
Esattamente.
E questo per loro all'asilo può essere veramente troppo da riuscire a gestire. E lo possono vedere come una cosa come più grande di loro, che fanno veramente fatica a concepire.
Poi la vivono come un dispetto, cioè la vivono come un... ma non ha senso. Io ho fatto esattamente questo ragionamento. E ho sempre pensato, perché togliere una sicurezza che rimarrebbe a loro? Cioè è vero che gli altri bambini rimangono da soli, ma magari sono abituati a essere da soli. Cioè non so come...
E poi non hanno un fratellino o una sorellina a casa, cioè non hanno la... è come se fosse la loro altra metà, perché è diverso da un fratellino o da una sorellina, che comunque è un fratellino o una sorellina, un gemello, è proprio la tua altra metà nel mondo.
Sì, non hanno mai vissuto un secondo della loro vita senza.
Esatto.
Il legame fra fratelli è comunque forte, però uno dei 2 fratelli ha vissuto un'esclusività che i gemelli non hanno mai avuto.
Mai.
E quindi la coesione, la comunione, cioè la sicurezza, cioè è un punto fermo, fondamentale della loro vita, ed è vero, cioè sono 2 separazioni. E poi dopo
sì, infatti dicevano che volendo si può decidere di separarli alle elementari, che invece lì iniziano a capire. Se noi genitori sappiamo che il rapporto insieme può portare a dei momenti in cui uno dei due, diciamo quello col carattere un pochino meno forte, viene un po' sopraffatto dall'altro gemello, alle elementari invece, poiché hanno già vissuto la separazione dell'asilo, sono in grado di comprendere anche la separazione eventualmente dal gemello.
È vero, cioè io esattamente questo poi è il discorso che ho fatto, ho detto sicuramente li separerò alle elementari, ma io poi faccio questo discorso, dico sicuramente perché a livello cognitivo sono diversi, quindi cioè non posso mettere 2 bambini che comunque avranno delle differenze a scuola.
Sì, meglio separarli completamente, così gli eventuali voti diversi, esatto, non vengono ricollegati al fatto che è tutta colpa loro, tra virgolette, ma semplicemente perché sono in classi diverse.
Esatto, esatto. Sono diversi in questo senso. Cioè lui magari,
e così non ne soffrono.
Sarà lo sportivo e lei... cioè non so dirti se è molto intelligente, però è veramente molto sveglia. Ci mette poco a capire le cose.
È una leader.
È sveglia. Cioè è proprio sveglia, le dici, cioè le canti 3 volte una canzone, la 4ª te la sa dire tutta, cioè lei è sveglia, ha una memoria molto molto sviluppata, è molto interessata a sapere, a voler fare, cioè lei ha imparato a scrivere il suo nome da sola, nessuno gliel'ha insegnato, cioè nessuno, perché io non sono pro. Non hanno neanche 4 anni, quindi figurati se mi metto a fargli fare la pregrafia. Non
so. Ma io non lo so perché, ma anche le mie gemelle sono attirate tantissimo dallo scrivere, molto più che dal colorare. Cioè loro adesso mi vedono, prendono il foglio in mano e mi dicono mamma fai la B,
sì,
mamma fai la S, poi non riescono a farla, però loro la vogliono fare.
Sì, 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 è così. Lei ha iniziato a chiedermi che cosa c'era scritto sulle magliette, che lettera era quella, che numero era quell'altro. E poi scrivimi sul foglio il mio nome perché l'ho fatto io, e poi qui e poi là, e poi un giorno l'ha scritto lei, ma non sono mai messa a fargli scrivere le cose, per dire,
no, neanche io.
Lei è così, a lui non interessa affatto, cioè fra un po' lui non sa contare fino a 10 perché non gli, cioè non è che...
Però tendenzialmente dicono che i maschietti sono più fisici,
no, hanno... ma poi proprio è disinteressato alla cosa, quindi cioè
quindi avrai un bambino ai futuri colloqui, è intelligente ma non si impegna abbastanza.
Esatto. Lui sarà così, lui è come me, cioè io Io credo di aver avuto un grandissimo deficit dell'attenzione, ma davvero, e cioè, secondo me potrebbe navigare sulle stesse acque. Ho un veglio perché è svegliissimo, ma
non, non si applica, ma, signora, non si applica, non ti sentirei dire.
Non è che non si applica, lui proprio non ascolta, non gli interessa, non fa queste cose, ma chi se ne frega, no? Cioè, ecco.
Poi ho una domanda difficile.
Oi, oi.
Però ci vuole una risposta onesta. Uh-huh. C'è nel profondo un preferito?
No, non c'è. È una cosa che mi chiedo, sai che mi chiedo, ogni tanto mi fermo e me la chiedo da sola. Ed è stato sempre il mio terrore. Questa è la seconda domanda che mi sono sempre fatta in gravidanza. Chissà se avrò un preferito, ma avrò delle preferenze. Non le ho perché sono troppo diversi. Cioè, non so come spiegarti. Ci sono delle differenze effettive nella persona, no? Nell'individuo, certo. Per il quale posso farti questo esempio. Bianca ha un carattere e ha un modo che probabilmente la sceglierai come amica. Riccardo, cioè, quindi mi piace lei, ok? Mi piace com'è. Ed è una bambina semplice, tra virgolette, tra molte virgolette, però diciamo che dà meno problemi. Riccardo è peso come il piombo, ma il suo essere così bisognoso di coccole, di affetto, di attenzione, lui cade, si fa male, quando si fa male, non so, si apre la testa, si spacca un braccio, cioè, è un bimbo così, e quindi ha bisogno tanto di me, lo vedo proprio come un bambino, come il mio bambino, quindi cioè, mi piacciono entrambi, c'è un legame viscerale diverso, lei mi piace empaticamente, con lui ho una connessione probabilmente di pancia, non so spiegarti, ma non riesco, non potrei mai scegliere, non ho questa cosa e non potrei farla perché purtroppo abbiamo vissuto da persone molto vicine a noi dei paragoni continui e delle preferenze continue per le quali io ho sofferto moltissimo per i miei bambini. Quindi non potrei.
Non ce la fai.
Non potrei averla. Cioè non me ne do neanche il modo, non so spiegarti, ma non potrei averla. È ovvio che dico, se avessi avuto due Bianca, probabilmente la mia vita sarebbe molto più semplice. Ma non potrei mai cedere un Riccardo per un'altra Bianca. Cioè non so spiegartelo.
Sì, sì, è la stessa cosa che penso io. Se avessi avuto due Rebecca sarebbe stato molto più easy, però non potrei fare a meno di Beatrice.
No, assolutamente no. È proprio così. Cioè lui è nato che era deforme, lei era perfetta, cioè lei è sempre stata perfetta e lui è sempre stato quello sfigatino, ma questo suo essere sfigatino e anche rompiscatole, perché lui ha un grandissimo rompiscatole, cioè mio figlio è nato piangendo e non deve ancora finire, cioè lui gnola dalla mattina alla sera, sempre, e urla e picchia, però è ha una dolcezza ed è molto
sì perché io quando
ha una sensibilità enorme.
Beh, in realtà sono così perché sono più sensibili, perché lui è molto simile a Beatrice.
Esatto.
Da quello che mi dici, io quando ho un attimo di lucidità, quei rari momenti di lucidità, capisco che in realtà quel suo essere così noiosa, quel suo pretendere, quel suo è semplicemente perché lei è più sensibile. Lei è proprio la classica bambina che quando poi qualcosa non va nel modo in cui lei si aspettava che sarebbe andato, ci resta talmente male che si sente che le è caduto il mondo addosso, perché non riesce ancora a capire che va bene, non è una cosa grave.
Io li identifico
e quindi,
così.
Tragedia.
Sì, io li identifico così. Lui è quello che sente, lei è quella che capisce. Cioè lei ci arriva di testa, no? È una sveglia, furba, ragiona. E lui sente, lui è l'emozionale, lui è quello di forte
di pancia,
esatto, mm-hmm. Da me poi, quindi mi scontro con lui in continuo,
sì.
però figurati, cioè praticamente non ti dico la mia fotocopia perché io non ero così da piccola, penso che mia madre mi avrebbe fatto a pezzi.
Anche la mia, io lo dico sempre, ma io da piccola ero bravissima, è vero, magari adesso sono così, però non ero così da piccola.
Anch'io. Io sono diventata cattiva tutto in una volta.
No, io ti conosco e posso garantire che non sei cattiva.
Cattiva tra virgolette, cioè più stronzetta, dai. Però...
Ma guarda, io con i gemelli ho capito una cosa. Perché quando ero piccola mi sono sempre chiesta, sai, quando ti mandavano all'oratorio, al catechismo e ti leggevano la parabola del figlio al prodigo, no? E io dentro di me ho sempre pensato, ma questo genitore è cretino, no? Che c'ha qui due figli, che due non mi ricordo più quanti sono, comunque c'ha lì 100.000 figli che lo adorano, che gli stanno dietro, ma lui deve proprio andare a pensare al figlio, all'unico che decide di andarsene a cacciarsi nei guai, ma lascialo perdere, no? Poi quando diventi genitore riesci a capire. E con i gemelli è un po' così, nel senso che quando stai con uno, ma questo poi è in realtà una cosa di tutti i figli, quando stai con uno ti manca quello che non hai, nel senso che pensi a tutti i bisogni che questo bimbo che in quel momento non è con te potrebbe avere. Quando poi ce l'hai, hai l'altro, ti senti opposta. A volte a me stessa faccio anche un po' la parte, tra virgolette, passami il termine della stronza, nel senso che mi dico, ok, io oggi voglio più bene a lei, ma in quel momento lì mi sento talmente tanto male nei confronti dell'altra che capisco, no? Capisco che dico no, non ce la posso fare a dire che ce n'è una delle due che mi piace di più. Io in realtà lo so che non ce n'è una delle due che mi piace di più, che io voglio, a cui io voglio più bene. Però è normale che il bisogno di un altro che in quel momento tu non hai lì, prende, ti sembra che mentalmente ti ingombri tutta la testa.
Sì, è vero, è così. È così. Io non riesco a dire voglio più bene a uno o voglio più bene all'altro, ma dico sto meglio con questo, dai un po' di nonni. No, no,
Sì.
sto scherzando. Cioè, ho proprio, sento il... ma è una cosa egoistica poi mia, perché poi cioè, loro sono bambini e devono fare quello che fanno, ma io sono
Certo.
particolarmente stanca, particolarmente sfinita e ho bisogno un po' di pace e a quel punto sceglierei la strada facile, diciamo. Ma è facile poi, tra virgolette, perché lei è una bambina, per esempio, Bianca è una bambina che non dà problemi di un certo tipo, ma devi pesare ogni parola che dici, devi stare attento a tutte le cose che spieghi, cioè a livello mentale è estremamente difficoltoso. Magari lei se gli dice smettila di urlare, smette, l'altro no. Ecco, questa è la differenza.
Vabbè, in conclusione, dai, possiamo dire che è dura avere due gemelli, ma
Sì, ma
ti ripaga tantissimo.
sì.
Io quando, allora, io lo so che è difficile, mamme che avete magari gemelli, che state ascoltando e avete gemelli più piccoli, non andate in paranoia perché tutto passa. La grande verità è che veramente tutto passa, anche quando tutto ti sembra brutto, tutto sta andando storto, cioè tutto passa, bisogna affrontare un giorno alla volta. Non pensare che, oddio, quanti giorni ho ancora davanti così, cioè è normale, ma tutti i giorni passano comunque, quindi continuare a farsi le paranoie su tutto quello, su tutti i traguardi non ancora raggiunti, su tutte le cose che ancora non ci sono, non serve a niente.
No.
Però arriva un momento in cui sono un po' più grandicelli e ti rendi conto che loro avranno sempre la loro persona nel mondo, quel momento lì ti ripaga di tutto.
Sì, è vero. E poi diciamo una cosa, e io la dico soprattutto a te, cioè la luce in fondo al tunnel c'è, perché io la sto vedendo adesso, e veramente arriva, cioè arriva, si scavalla la montagna, poi le fatiche ci sono anche dopo e sono grandi, ma alcune cose passano e magari passano proprio quelle cose di cui avevi bisogno di liberarti, tra virgolette, no? Quindi
Sì, tutto passa.
ci sono degli step e io ti dirò che, come ti dicevo, farai un altro figlio, quindi vuol dire che insomma va meglio, no?
Ok, su questa io ragazzi saluterei e andrei.
Ma guarda, ti voglio
No.
vedere, fra un anno e mezzo ci riguardiamo.
Ma guarda, abbiamo affrontato credo la metà di tutti gli argomenti, ma neanche un quinto di tutti gli argomenti che ci sarebbero da affrontare, ma ci siamo dilungate fin troppo. Quindi, secondo me, è un arrivederci a una prossima puntata di Gemelli, in cui si faranno quattro chiacchiere e facciamo scoprire ancora un po' il nostro mondo e magari diamo qualche consiglio a qualche mamma di gemelli o semplicemente vi facciamo capire che non siamo soli, che siamo un po' tutti sulla stessa barca.
Già, una grande barca piena di gemelli.
Sì, ciao ragazzi, un bacione.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao ciao.